A15 si segnalano rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Traffico regolare sulla Fifilì. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
It's been a long time coming. It's going to be a long time gone.
I need a peace to be held up on. A peace to be held up on. A peace to be held up.
It's a long, 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 long time before the dawn.
Sono le 11:38, questo è Controradio, Firenze il cielo è parzialmente nuvoloso, Pretola ci dicono ci sono 17 gradi, questa è la centralina di Pretola, mentre sulla costa ce ne sono ben 22, cielo nuvoloso anche lì, ma naturalmente per quanto riguarda il meteo, fra pochissimo ci colleghiamo con i professionisti dell'AMMA.
Okay.
Buongiorno, Tommy Torrigiani dell'AMMA. Allora, Barbara si chiama, Barbara, l'area di bassa pressione che se ne sta andando, se non sbaglio. È così, Tommy?
Sì, è transitato questo fronte, anzi sta finendo di transitare proprio in queste ore, ancora qualche addensamento, qualche nube su Arecchino Fiorentino, anche sul Senese, le piogge sono praticamente terminate, non si vede quasi più alcun segnale dal satellite, le piogge sono state insistenti solo sul nord ovest, altrove piovaschi non particolarmente abbondanti, e asciutto invece in Maremma e in Arcipelago fino a questo momento. Il transito del fronte sta portando una rapida rotazione dei venti a tramontana, proprio sembra un venti quasi settentrionale, poi si disporranno da nord-est come di consueto. È aria un po' più fresca e il vento tipicamente sarà un po' raffricato, quindi il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sereno ma da qualche raffica più insistente, più forte, soprattutto sui rilievi collinari dell'Appennino e le aree delle zone interne dell'Aretino, del Senese, ma anche sull'Appennino e sulla costa maremmana. Quindi una rapida ventata di grecale che finirà di spazzare via le nubi, lascerà un'area molto pulita e darà poi avvio invece a una settimana molto più gradevole.
Ecco qua, e infatti sui social, ma anche sui siti meteorologici, quei siti meteorologici si chiama all'ottobrata. L'ottobrata, Tommy, secondo te ci sta?
Sì, l'ottobrata è quando un bel campo di alta pressione molto robusto nel mese di ottobre si va a piazzare sul Mediterraneo che a ottobre è ancora molto caldo, e quindi è una configurazione che quando si presenta può favorire delle giornate veramente veramente molto gradevoli, con gli splendidi colori autunnali esaltati da un cielo terzo e da temperature gradevoli. In realtà io faccio fatica a vederla come in ottobrata quella che si presenta, perché ci sarà infatti fino a rimonta dell'alta pressione, ma non sarà così poderosa, rimarrà un po' di disturbo sulla Spagna e soprattutto continuerà a fluire aria abbastanza fresca, quindi se sulla Toscana e sul nord le temperature torneranno in linea, forse temporaneamente superiori, sugli Adriatici, in Sicilia il quadro termico, pur in un contesto di condizioni stabili, non sarà così gradevole, nel senso che le temperature saranno un pochino inferiori alle medie, però comunque si presenta una settimana sicuramente all'insegna dell'alta pressione, con cieli prevalentemente sereni e con temperature gradevoli nel pomeriggio. Al mattino farà un po' freddo, soprattutto lunedì e martedì torneranno valori prossimi allo zero nelle vallate più interne,
nelle valli strette, nelle famose valli strette.
Sì, è l'inversione termica tipica delle notti lunghe,
le valli strette che tu conosci molto bene, caro Tommaso,
Beh, sì, la geografia bisogna un po' conoscerla per fare questo mestiere.
Va bene, allora c'è qualche domanda incredibile di domenica. La partita delle 15 si prende l'acqua? No, non credo, dovrebbe essere passato tutto per le 15. Che dici, Tommaso?
Dovrebbe essere soleggiato, ci sarà ancora un po' di vento rafficato dal nord in attenuazione. Direi condizioni veramente discrete.
Andiamo allo stadio. C'è un po' di preoccupazione però per i funghi, perché se smette di piovere smettono i funghi. Che cosa? Sulle previsioni dei funghi come siamo messi? Tu sei un esperto.
È un hobby molto popolare che mi coinvolge anche a me. Ma diciamo l'annata è stata eccezionale, soprattutto fino ad agosto e la prima parte di settembre, quindi ora le condizioni meteo non sono assolutamente più favorevoli e i funghi ce ne sono molto meno. Anche quello che si prospetta comunque non vedo un gran futuro, anche se ancora il mese di ottobre per i più temerari riuscirà a regalare ancora qualche trofeo, forse in qualche abetina, in qualche faggeta più riparate dal vento, sono convinto che ancora qualche bel fungo nascerà. E comunque
però non ci si può lamentare, dai, quest'anno è andata alla grande.
Tutti quelli che i fungaioni hanno raccattato, ma vale la pena anche solo fare una bella passeggiata.
Non diventiamo esosi, per favore. Va bene, l'ultima, buon pomeriggio, oggi pomeriggio a Montesenario. Vabbè, è uguale, no? Non è che cambia molto.
Le condizioni sì, saranno più o meno simili a tutte le parti, il vento lo si sentirà più in alcune zone, tra cui forse anche Montesenario. Anche se dal pomeriggio gradualmente tenderà, è una diciamo una ventata di grecale molto molto rapida tenderà comunque a calare. Io una giacca a vento me la metterei e comunque mi coprirei abbastanza, perché l'aria che arriva è abbastanza freschina, ma ci sarà il sole e ci starà molto bene.
Grazie Tommaso. Allora la prossima settimana dovremo stabilire se si tratterà veramente di un'ottobrata oppure no. Questo è il compito della prossima settimana, che ne dici?
Lo scopriremo solo vivendo.
Grazie Tommaso Torrigiani, buona giornata.
Ooh, I bet you're wondering how I knew about your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I loved it more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Don't you know I heard it through the grapevine? Not much longer would you be mine. Ooh, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine. Tears I can't hold inside, 'cause losing you would end my life, you see. 'Cause you mean that much to me. You should have told me yourself that you love someone else. Instead I heard it through the grapevine. Not much longer would you be mine.
Se lo chiede Michela, che bella questa versione di Heard It Through the Grapevine, di chi è? Buona giornata a te Michela. Si chiama Evan Nicole Bell, oltre ad avere un'incredibile voce che avete sentito, è anche un eccellente chitarrista, quasi sconosciuto in Italia, però è abbastanza famosa. Dando un'occhiata un po' ai quotidiani, un paio di titoli: 2000 toscani al corteo di Roma, e questo è un virgolettato, i nostri pullman bloccati a lungo per boicottarci. Poi un'altra cosa interessante è la storia dei cellulari, il divieto dei cellulari nelle scuole. Soddisfatti i presidi e i professori. E c'è una richiesta curiosa degli studenti, e gli studenti vogliono il ritorno degli orologi alle pareti, e per sapere che ora è, perché non avendo i cellulari, essendo ormai l'orologio da polso soprattutto per i giovanissimi una cosa non molto diffusa, e c'è la richiesta del ritorno ad avere l'orologio da muro nelle classi. Allora, vediamo un po', nessuno shock per i cellulari sequestrati che non si possono portare, diciamo, in classe. E dopo i primi giorni tutti si sono già abituati e si sono adeguati alla circolare del Ministero che appunto vieta da quest'anno scolastico l'uso dei cellulari a scuola. Quindi sono tutti contenti, l'unica richiesta è quella di rimettere l'orologio così gli alunni possono dare un'occhiata a quella che è l'orario. Figurati, è una farloccata, arriva subito puntuale il commento del nostro ascoltatore Marco. Marco, io leggo quello che vedo sui quotidiani, poi onestamente mi sembrava curiosa questa richiesta del ritorno degli orologi da muro nelle classi e quindi l'ho condivisa con voi. Comunque, se vuoi elaborare del perché sia una farloccata, fallo pure, vediamo un po'. Ok.
Route 66. That's the road to tomorrow, mister. One day I'm gonna ride that blacktop clear out of here. Rubber meets the highway.
secondo un'indagine, un sondaggio però condotto all'estero, non in Italia, e precisamente Inghilterra, Stati Uniti, Francia e Svezia, non in Italia, ci sarebbe un grande ritorno dei giochi da tavolo. Vi ricordate i giochi da tavolo? Ecco, i giochi da tavolo sarebbero, secondo questo sondaggio, un passatempo sempre più diffuso e comune. E c'è anche una percentuale, perché la percentuale delle persone che dicono di dedicarsi ai giochi da tavolo almeno una volta alla settimana è del 26%. E quella invece di chi sceglie i videogiochi è del 32, quindi non molto lontano. Ma un altro dato interessante, hanno chiesto anche per quello che riguarda i podcast sono al 29%, quindi molto vicino ai videogiochi. Quindi questo sondaggio certifica appunto che i giochi di società stanno vivendo un vero e proprio boom. Nell'ultimo decennio infatti hanno conquistato un pubblico sempre più ampio e numeroso grazie a moltiplicarsi di tipologie e meccaniche evolute e coinvolgenti, rivolte sia alle famiglie sia ai gamer esperti. E giocate voi ai giochi da tavola? Quali sono i vostri giochi da tavola? Io ho una vita che non faccio un gioco da tavola, mi ricordo il risico ai tempi dell'università, però dove si passava diverse notti a giocare al risico, ma è un bel po'. Devo dire, i miei figli raramente riescono a li vedo giocare ai giochi da tavola. Ancora un brano e poi, anzi no, un attimo di pubblicità.
Patrie e famiglie, riflessioni filosofico-teatrali su temi che spesso vengono definiti pilastri dell'identità occidentale. Ma è davvero così? Il 9, 16 e 23 ottobre, tre spettacoli per scoprire con ironia le sfumature di questa triade. Dei, patrie e famiglie, Laboratorio Puccini, Firenze. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata. Info sharingeurope.wordpress.com.
Calzano 1325, rievocazione storica al castello. Domenica 5 ottobre Calenzano Alto torna per un'intera giornata nel Medioevo. Per le vie del borgo, artigiani a lavoro, musici e teatranti, tende di armigeri, sbandieratori, giochi per bambini e punti di ristoro con menù tipico. Info e programma su assedioalcastellocalenzano.it. Biglietti in prevendita anche su Ticket One.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40% si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni-regionali-2025.
Leggere per non dimenticare, 31esima edizione. Da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Mercoledì 8 ottobre alle 17.30 David Quam presenta L'evoluzionista riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione. Raffaello Cortina, editore, introduce Antonello La Vergata.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Ha, ha.
Oh yeah!
Jesse!
Bravo chi ascolta!
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo!
Contro.
Stargazing.
La star della settimana, che poi non è una star, è Saturno. Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno a tutte e a tutti, buona domenica.
Saturno è dappertutto su internet, ci sono un sacco di articoli che consigliano come fare a vedere Saturno. Come mai è così popolare, dottoressa? Ci illumini.
Ma vabbè, allora io credo che intanto perché si vede bene, ma soprattutto perché è bello da vedere. Se uno ha un telescopio, un binocolo, meglio un telescopino, è una delle robe più emozionanti che si può osservare in cielo, perché si vedono bene gli anelli, e gli anelli sono sono abbastanza, come dire, proprio l'immaginario del pianeta, no? Il pianeta con gli anelli, quindi penso che sia quello. E poi si vede bene, cioè per esempio ora in questi giorni è visibile praticamente per tutta la notte, facile da trovare perché è molto brillante e luminoso, c'ha una magnitudine di 0,7, e ti ricordi che la magnitudine apparente di un oggetto celeste mi dice quanto l'oggetto è luminoso, è una scala antica che fu diffusa da Tolomeo e insomma c'ha più di 2000 anni, e che stabilisce delle categorie di luminosità per cui una stella di prima grandezza, cioè di magnitudine 1, è molto luminosa, molto più di una stella di magnitudine di grandezza 2, 3, 4 eccetera, no? Quindi la scala delle magnitudini va all'incontrario, e Saturno c'ha magnitudine 0,7, che vuol dire che è molto luminoso, a volte anche di più, ora in questo periodo è 0,7, perché dipende dalla distanza e anche da come sono messi gli anelli, poi lo vedremo dopo. Però tornando a Saturno, stanotte sarà visibile, in questi giorni in realtà per un bel po' è visibile dal tramonto all'alba, quindi per tutta la notte, e per cui si trova proprio bene. E poi ora in questo periodo è molto vicino alla Luna, come ecco, si dice, certo. Stanotte sarà in congiunzione con la Luna, non è proprio che si sovrappongono prospetticamente, e la Luna è quasi piena, sarà piena il 7 ottobre, comunque insomma è bella luminosa, ma nonostante questo si vede. E alle 22 stasera, per esempio, vi dico come si fa per trovarlo, lo troviamo in direzione sud-est, cioè precisamente 40 gradi a sinistra guardando a sud, cioè se guardiamo il sud, i due palmi aperti con il braccio teso, che abbiamo detto sono la nostra unità di misura angolare in cielo, no? Il palmo aperto col braccio teso è circa 20 gradi, e quindi li dovete dovete contare un paio di palmi verso sinistra guardando a sud, e poi anche alto 35 gradi sopra l'orizzonte, quindi ancora quasi due palmi in altezza, diciamo, no? E poi è molto vicino, abbiamo detto,
alla luna,
per cui
facilissimo.
Guardate a sud, lo vedete, insomma, è sto faro bello, luminoso. Perché è luminoso? Perché anche se Saturno è un pianeta, quindi non fa luce esso stesso, però riflette bene la luce del Sole, per questo è luminoso, perché è molto grande, è uno dei cosiddetti giganti gassosi del Sistema Solare, è il secondo pianeta per dimensioni, e le sue dimensioni e anche la composizione fanno sì che rifletta molto bene la luce del Sole, per cui risulta ben visibile, e infatti era conosciuto fin dai tempi più antichi, per esempio dai popoli mesopotamici, dai babilonesi, ci sono vari diari astronomici e resti e testi di osservazioni e previsioni del primo millennio avanti Cristo, anche antichi, insomma, che osservavano e documentavano le posizioni e il moto di Saturno, e poi ovviamente i greci, i romani, i Tolomei, eccetera.
È così luminoso, dottoressa, che viene scambiato per Venere. Proprio l'altra sera dice: guarda, c'è Venere vicino alla Luna.
No,
perché tutte le volte che c'è una stella stella brillante, un corpo, esatto, celeste brillante, si dice che è Venere, è così?
Perché Venere ha questo nome ad essere la stella, che poi non è una stella, abbiamo detto, ma insomma, più luminosa del cielo. E beh, dipende. Adesso, dipende, per esempio, Venere mi sembra che si veda all'alba, non di certo in prima serata, quindi state certi che quello che vedete luminoso in prima serata è Saturno. Poi vi ho detto dove guardare, e lì c'è lui e basta, ecco, non c'è pezzi. E poi abbiamo anche detto che vabbè, poi lo riconosce anche perché, come però questo anche Venere, i pianeti hanno questa luce fissa, non sbrilluccicosa, l'abbiamo detto qualche altra volta, no? E, quindi diciamo in quella zona di cielo lì non c'è altro, anche perché ho visto nella foto che hai messo che dietro c'è Nettuno, ma Nettuno non è che si veda a occhio nudo, quindi non ve lo potete sbagliare, ecco, la luce fissa che vedete senz'altro è Saturno. Vi dicevo, è stato visto dai tempi più antichi, però diciamo, ad aprire le danze sulle osservazioni più approfondite, non vi stupirà sentirlo, fu Galileo Galilei che annunciò la prima osservazione al telescopio di Saturno in una lettera del 1610 a Belisario Vinta, che era il segretario di Stato del Granducato di Toscana, no? Con cui lui era in contatto, perché Galileo all'epoca ancora insegnava a Padova, aveva appena scoperto i satelliti di Giove e quindi era in corrispondenza, insomma in contatto con il segretario del Granducato per cercare, e questo intercedeva e conduceva le trattative per cercare di far tornare Galileo in Toscana alla corte dei Medici a seguito delle sue scoperte astronomiche. Infatti Belisario Vinta fu anche quello che gli consigliò di intitolare i satelliti di Giove e chiamarli satelliti Medice,
le lune Medice, le famose lune Medice,
le lune Medice, esattamente. E in questa lettera Belisario Vinta Galileo dice che, osservando con il suo cannocchiale Saturno, ha visto una cosa che nessuno ha osservato avanti di me, e cioè che la stella Saturno non è una sola ma un composto di tre, le quali quasi si toccano e mai tra di loro si muovono né mutano, no? Se stanno fisse queste tre. Poi però ovviamente, e poi la cosa anche bellina, in altre lettere, in altri scritti descrive di nuovo queste osservazioni, definisce trigemino il pianeta, appunto per questo fatto che ha che vede tre palline sostanzialmente. Oppure la cosa che mi piace a me moltissimo, scrive che è un pianeta con le orecchie, perché tutto questo tema,
Il povero Galileo praticamente non aveva un granché di telescopio, e quindi gli anelli, le parti terminali degli anelli gli sembravano
non aveva proprio gli strumenti per vedere che erano gli anelli, aveva scoperto gli anelli ma non
sapeva che erano anelli, no? Dottoressa, qual è il minimo di attrezzatura che ci vuole per vedere gli anelli di Saturno?
Allora, dicono che si vede sicuramente con un piccolo telescopio, anche di quelli da 10 centimetri si vede, perché quello io ce l'ho visto. Credo anche con un binocolo un po' potente, forse un 25-30 per si dovrebbe vedere. Certo, poi dipende tanto anche dalle condizioni intorno, nel senso che è chiaro che se lo vedo da un luogo, se vado in un luogo buio, con il cielo molto limpido, molto terso, come dicono gli astronomi, con un buon seeing, probabilmente, cioè sicuramente mi basta meno che non andando, se lo vedo dal balcone di casa in città, ecco. Quindi è tutto molto dipendente anche dalle condizioni che ci sono intorno, chiaramente, però diciamo in questo modo basta poco, ecco.
Io
però
invito gli ascoltatori a provarci, perché è veramente emozionante riuscire a vedere gli anelli di Saturno, perché è un'emozione incredibile quando finalmente riuscite a mettete a fuoco e riuscite a vederle, quindi invitiamo,
se no venite a trovare in un osservatorio. Adesso tra un po' riapriremo le osservazioni, non lo so ancora quando, però insomma probabilmente Saturno ci sarà ancora visibile.
Probabilmente ci sarà. Grazie.
In realtà poi vi volevo anche dire, non abbiamo tempo. No, che cosa stanno gli anelli? Perché
sì, velocemente, via, velocemente.
Allora, queste, tra l'altro, no, un'altra cosa degli anelli interessante è che Galileo era molto affascinato evidentemente da questa cosa e continuò a osservarlo, Saturno, e un paio di anni dopo queste prime osservazioni del 1610, quindi nel 1612, si accorse che non le vedeva più, queste due appendici erano scomparse, era rimasto solo il corpo centrale, e salvo che poi ritornò visibile dopo qualche tempo, no? Allora oggi sappiamo che gli anelli sono questo sistema di pezzi ghiacciati, sassi ghiacciati, ma soprattutto ghiaccio in rapida rotazione intorno alla zona equatoriale del pianeta, quindi perpendicolare intorno all'asse intorno a cui il pianeta gira su se stesso e ruota intorno al Sole. Allora, quello che succede è che in quel caso lì Galileo aveva visto, cioè non aveva visto gli anelli più, perché nell'orbitare intorno al Sole cambia diciamo l'inclinazione anche degli anelli rispetto alla nostra linea di vista, per cui circa ogni 15 anni adesso sappiamo che gli anelli li vediamo di taglio, e quando li vediamo di taglio, siccome questo sistema uno pensa che sia enorme e lo è enorme, ma in realtà rispetto al pianeta è sottilissimo il sistema degli anelli, in certi punti è addirittura qualche decina di metri e al massimo è un chilometro e mezzo di spessore. Pensate, rispetto a un pianeta grande 100.000 chilometri, con 100.000 chilometri di diametro, gli anelli spessi al massimo un chilometro e mezzo, non è quasi niente.
Diventano una linea sottilissima praticamente.
È sottilissimo, un foglio di carta praticamente. No? E allora quando lo vediamo di taglio, praticamente gli anelli scompaiono, e questo succede circa ogni 15 anni, e ora è successo a marzo del 2025, a Galileo anche era successo nel 1612, lui non poteva saperlo, ma era quello che aveva visto, era questo. E nel 2025 a marzo erano di taglio, quindi non li vedevamo, ora sono di nuovo tornati visibili, ma ancora pochino, sono poco inclinati, quindi anche guardarlo, diciamo, è un po' diverso da come lo vediamo al solito. Gli anelli sembrano più piccoli perché li vediamo
più sottili,
li vediamo meno.
Certo.
E poi scompariranno di nuovo adesso con questo ciclo, diciamo così, nel 2038, quindi da ora insomma andranno sempre si renderanno più visibili,
più visibili, certo.
Sì, perché sono stati invisibili a marzo, poi adesso cambia, insomma dipende dalle posizioni relative, poi alla fine non è che gli anelli fanno nulla, però così, e quindi insomma niente, guardateli,
molto affascinante questa puntata di oggi. Grazie dottoressa, ci sentiamo
grazie
domenica prossima, buona giornata.
A presto, ciao, domenica.
Gonna be a bright, 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 bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone.
gonna be
Giacomo Balla, il nuovo protagonista di In Visita, l'iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi del Novecento e della contemporaneità. A Palazzo De Rossi saranno esposti Belmare e due rari esempi di dipinti su tela d'arazzo dal titolo Balluccia color mare, un confronto inedito dove il tema del mare è interpretato attraverso linee di forza e crumie dinamiche. Un percorso esclusivo in dialogo con la collezione permanente del museo. Fino al 22 febbraio Giacomo Balla, In Visita. Info pistoiamusei.it.
Oh, ma insomma, tra poco c'è da votare per la regione.
No, guarda, non me lo dire. Anche stavolta toccherà votare in meno peggio.
Ma hanno detto è candidato Lorenzo Falchi.
E Falchi? Il sindaco di Sesto?
Sì, i suoi stessi sono contenti. Dice che le promesse le ha mantenute.
Sì, ora stai a vedere che mi tocca votare un politico che mantiene le promesse. Sono mai abituata.
Magari stavolta un toccaturassi in naso.
Però, quasi quasi.
Il 12 e 13 ottobre alle elezioni vota Alleanza Verdi e Sinistra e fai una X su Lorenzo Falchi. Puoi farla a Firenze e nei comuni della Piana.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Jacopo Madau.
Su Controradio un'intervista esclusiva a David Quammen, saggista e divulgatore scientifico statunitense, con il suo bestseller Spillover predisse il Covid alcuni anni prima che accadesse. Sempre mercoledì alle 17.30 sarà alla Biblioteca delle Oblate per presentare il suo ultimo libro L'Evoluzionista Riluttante, il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell'evoluzione, per la rassegna a leggere per non dimenticare. L'associazione Vita Indipendente ATS presenta Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso è completamente gratuito, prepara a fornire assistenza alle persone con gravi disabilità per una vita indipendente. Durata totale 40 ore, 4 lezioni di sabato in aula e stage pratico. Termine iscrizione martedì 21 ottobre. La modulistica è compilabile in sede, via Pisana 36B a Scandicci. Programma e modalità di iscrizione su avitoscana.org corsi, con il sostegno finanziario di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Prossima rubrica è quella degli artisti di Firenze. Qui do buongiorno a Stefano Pissi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Come stanno i vostri orti? Come stanno le vostre piante?
Gli orti, attenzione, attenzione, perché questo è un periodo importante. Se poi si vuole raccogliere, bisogna preparare l'orto. Vero Stefano? Bisogna. Questo è il momento, è incredibile, no? Che esatto. ci voglia così tanto tempo. Io due anni fa l'ho fatto ed ero veramente impressionato da quanto tempo ci volesse, perché se si deve piantare ora, per raccogliere quando? Marzo? Aprile?
Dipende da cosa si pianta, infatti. L'idea di questa nuova rubrica è quella di, all'inizio di ogni mese, dedicare lo spazio ad una pianta ortiva e alle manutenzioni dell'orto, a quello che bisogna fare per poter poi raccogliere i nostri ortaggi, i nostri frutti. E quindi all'inizio di ogni mese, la prima rubrica di ogni mese sarà dedicata ad un ortaggio, d'accordo con voi.
Allora, vediamo un po'.
L'ortaggio.
Allora, il mese di ottobre vede la luce del giorno ridursi rispetto al buio della notte e del primo mattino. E in questi casi che la speranza di vita delle piante risiede nel seme. Nell'orto di ottobre la semina regna sovrana con l'unico gesto antico, dove tutto sembra sparire e dove l'unica ancora rimane solo la nostra speranza nei germogli a venire. E questo è verissimo, perché praticamente tu semini e poi speri che non è garantito che venga qualcosa.
Non è garantito niente.
E infatti in passato ogni tanto, quando si verificava, poi era una tragedia, quando poi non, il raccolto non era almeno nella quantità necessaria per poi sostenere la vita umana. E quindi come lo prepariamo questo orto, Stefano?
Allora, parliamo della pianta o parliamo della preparazione?
La pianta e lo spinacio.
Esatto.
Lo spinacio.
Dedichiamo questa, sì, che è una praticamente unica, è l'ultima praticamente pianta ortiva che si può mettere adesso, siamo al limite, però con le varietà giuste, se scegliamo le varietà giuste, le cultivar giuste, lo possiamo fare per ottenere qualche prodotto da mangiare durante l'inverno. Poi da ottobre, da metà ottobre in avanti, novembre, quello che semineremo sarà destinato al consumo primaverile. Vengono in mente i macelli, gli aghi, eccetera.
È per questo che nel passato l'inverno era così duro, perché durante questi mesi si ferma tutto e bisogna aspettare poi la primavera. È così, Stefano?
Esatto, sì, è tutto un gioco d'anticipo. Quello che noi gusteremo, mangeremo in inverno, la maggior parte degli ortaggi che sono cavoli neri, tutti i cavoli, porri, finocchi, sono tutte piante che si mettono in estate, metà luglio, che hanno il modo di affrancarsi, di crescere e di resistere poi nel frigo naturale che è l'inverno mediterraneo, quindi di essere pronti per essere poi raccolti. Lo spinacio invece ci dà modo di poter essere seminato in questa stagione e ripeto, siamo un po' al limite, però possiamo provare, poi tutto dipende da dove è l'orto, se siamo all'Abetone, se siamo a Follonica, insomma, tutto dipende da dove l'orto risiede. Però in generale lo spinacio, se scegliamo delle cultivar a giorno corto, cioè che hanno bisogno di una quantità di luce ridotta rispetto a, come diceva appunto il prologo, la luce si riduce e alcune piante, solo alcune piante riescono a crescere. È interessante questa pianta, lo spinacio, che si chiama in latino spinacea oleracea o spinace anche, oppure verdura persiana, perché questa pianta appunto di antica coltivazione non è delle nostre zone mediterranee, ma viene dall'Asia, dalla Persia in particolar modo. E infatti spinacio dal persiano a spanacchi, che vuol dire mano verde. Ah. L'origine, l'etimologia del termine è questa qua. Ma anche spina, perché pare che questi semi, se nessuno l'ha mai maneggiati, sono semi simili a quelli della bietola, sua parente, sono semi bitorsoluti, molto irregolari come superficie esterna, e che probabilmente un tempo avevano
delle spine.
Un tempo, nelle varietà, diciamo, ancora esistenti nel suo luogo d'origine, che è l'Asia, appunto, hanno delle spine che gli servono poi per attaccarsi agli animali, per essere trasportate e per diffondersi nell'ambiente.
Esperienza personale, no? Io quest'anno non l'ho fatto, due anni fa piantai vicini gli spinaci e le bietole, perché si piantano più o meno lo stesso, naturalmente non dai semi, perché vendono le piantine piccine, certo. Perciò è molto più facile, cioè, con le piantine. Però le bietole furono un successo clamoroso, continuava a tagliarli e continuavano a nascere. Gli spinaci invece fece un raccolto scarso, e quindi le bietole divennero le mie preferite. Dove ho sbagliato, secondo te?
Probabilmente hai sbagliato nell'affiancare due specie della solita famiglia, che è quella delle amarantacee, insieme, e quindi una magari per vigoria o per clima più favorevole si è avvantaggiata sull'altro, e l'altra è retrocessa.
No, guarda, veramente le bietole erano uno spettacolo. Poi, come consigliato dai contadini, tagliavo soltanto il cuore, diciamo, e dopo una settimana ce n'era un'altra dove io avevo,
sono buone?
Sono buonissime le bietole. E lo spinacio invece mi ha deluso, però sicuramente è stata colpa mia, quindi riproverò. Bene, grazie allora a tutti a preparare l'orto, a piantare spinaci, bietole, che altro, finocchi si piantano, no?
Ora è un po', come ripeto, ora è un po' tardi.
Un po' tardi,
dipende
tardi,
appunto,
sì,
da dove l'orto è.
Se al sud siete ancora, al sud è ancora in tempo, perché ancora...
Probabilmente sì.
Grazie Stefano, ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata.
Alla prossima settimana, ciao.
questa settimana ritorna la rubrica Libro e Società, libro della settimana a cura del professor Stefano Tani, che si è preso una bella vacanza di 2 mesi. Buongiorno professor Tani.
Sì, sono un revenant.
2 mesi di vacanza, tutto agosto e tutto settembre. Beato lei, professore, beato lei. E fra l'altro ritorna con un libro dal titolo che va preso con le molle, perché qui il titolo, ora poi ci io spero che poi ci spiegherà, il titolo del libro è A gambe all'aria. Professor Tani, di che cosa si tratta?
È un libro, volevo iniziare con leggerezza. Dopo una lunga vacanza, appunto.
È un mi rincuora romanzo. Il fatto che sia scritto da una donna, perché altrimenti non l'avrei passato per il titolo,
C'è una censura rigorosa. Ecco. Invece è scritto da una donna, Anna Berra, che già nel 2003 scrisse un romanzo abbastanza scandaloso che si chiamava L'ultima ceretta, e a gambe all'aria, più di 20 anni dopo, scrive quest'altro romanzo che non è tanto scandaloso quanto invece divertente, arioso. È un romanzo che nei tempi abbastanza bui in cui viviamo in fondo ispira leggerezza, con una trama abbastanza rocambolesca. Dunque, perché a gambe all'aria?
Perché
è la storia di un artista di strada, una sexy artista di strada, un acrobata, che fa giravolte osè quando i semafori sono rossi, e ovviamente se fa le verticali si vedono le sue mutandine di pizzo, ecco. E vorrei proprio, per farvi capire lo stile di Anna Berra, vorrei proprio leggervi alcuni righi dell'incipit. Poi la storia non ve la voglio raccontare, altrimenti vi sciupo il tutto, ma l'inizio è già stupefacentemente diverso da quello che normalmente si legge, proprio per l'originalità del personaggio e del modo di raccontarsi di questa Zelda, che è la nostra artista di strada. Slancio le braccia verso l'alto e tadanna, il mondo gira a testa in giù, il vestito a fiori mi scende fin sulle orecchie facendo il suo dovere, e nelle auto le persone allungano l'occhio alle mutandine di pizzo verde. La ruota sulla linea bianca mi è venuta perfetta. Con questo semaforo so che posso fare altre 2 acrobazie, l'ho cronometrato, eseguo una rondata sulle strisce pedonali e ancora una ruota, restando qualche secondo in più sulla verticale in modo che la gente possa vedere meglio. Voilà! E rieccomi in piedi col cappello in mano a riscuotere l'obolo per i miei sexy funambolismi. Stamattina va bene, sono generosi. Al volante, per fortuna, quasi tutti uomini, con le donne decisamente più difficile, quelle spiritose sono pochissime. Mi viene in mente che non sarebbe male trovare uno sponsor di biancheria intima. Devo pensarci. Un signore in camiciotto granata sporge la testa fuori dal finestrino, mi regala 5 euro e un biglietto da visita. Venga a trovarmi, dice la sua voce bassa. Lo ringrazio e con uno scatto da pantera torno sullo spartitraffico per evitare che le auto mi spalmino sull'asfalto. Il tutto sotto lo sguardo scandalizzato di una passante dagli occhiali a farfalla che ci tiene a mostrarmi il suo sdegno e a cui io in cambio ci tengo a mostrare la lingua.
Lo stile è molto, molto bello, molto fresco, vero, divertente. È un tema un po' delicato, professore, no? È un tema un po' delicato questo che tratta la scrittrice.
Insomma, è un romanzo vagamente sexy anche in tante cose, divertente anche per il modo in cui tratta il sesso, che è sempre scherzoso, leggero. C'è una grande ironia. Ti dico alcuni altri tratti del romanzo per farti capire. Questa Zelda, che è questa attrice di strada, neanche più giovanissima, almeno 30 anni, scopre con la lettera di un notaio di essere la pronipote niente meno che di Carolina Invernizio, e di avere una nonna in Argentina che le ha lasciato un romanzo inedito della famosa Carolina Invernizio, scrittrice di feuilleton ottocenteschi e torinese d'adozione. il romanzo, in effetti sì, il romanzo, la storia di Zelda appunto si svolge a Torino. Questo romanzo della Invernizia, ovviamente tutta fantasia di Anna Berra, certo, si chiama Le fustigatrici della curia, e già il titolo mi sembra abbastanza divertente. Il romanzo, ovviamente, alla povera Zelda viene trafugato, e tutto e tutta la storia di Agambalaria è la caccia al ladro del romanzo della Carolina Invernizio, che ovviamente Zelda vuole recuperare, perché se pubblicato sarebbe senz'altro un bestseller che le frutterebbe un sacco di soldi. Ecco, e quindi vediamo questo personaggio, la Zelda, insieme alle sue amiche, che sono tutte creature un pochino sopra le righe, come la nonna cartomante Adelaide, che vive con un furetto, come la sua compagna di appartamento, che è un'altra creatura abbastanza particolare, questa Eva, che si ciba semplicemente e soprattutto, diciamo, di frullati. E con questa ed altri, appunto, fra cui un certo Orlando, che è un personaggio tanto ambiguo quanto affascinante, appunto si dedica alla caccia del ladro del manoscritto di Carolina Invernizio, una caccia che la porta in ville abbandonate a Torino, a fare furti nell'orto botanico di Roma. Quindi è una storia piroettante, piena di vita, e sempre è sempre leggera, sempre fresca, con un parlato giovanile, che è quello appunto di Zelda, che spesso ci diverte proprio per la sua scanzonatezza.
Grazie professore, settimana prossima, buona domenica.
Settimana prossima saremo meno leggeri,
più seri,
lo anticipo,
più seri.
Ma intanto vi consiglio A gambe all'aria di Anna Berra, pubblicato a Torino nel 2022 dall'editore Iume, un piccolo editore molto interessante, perché ormai l'editoria in Italia la fanno i piccoli editori, non certi carrozzoni come Einaudi, Feltrinelli e Mondadori.
E questo sarebbe tema di approfondimento, ma non abbiamo più tempo. Buona giornata.
Ciao. Un caro saluto a te e ai nostri radioascoltatori, ritrovati.
Benissimo, arrivederci. A risentirci. Buongiorno Giulia Spisso da New York, dove ci porti oggi?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Oggi siamo sempre in Europa, rimaniamo in Europa e siamo nella capitale spagnola, a Madrid, e vi porto al Museo Reina Sofia. Spero che si pronunci bene, il mio spagnolo non è granché.
Regina Sofia, praticamente.
Esatto, esatto. Ed è uno dei musei d'arte contemporanea più importanti della capitale spagnola. Infatti è stato aperto all'inizio degli anni 90, però unifica tutta la collezione statale di arte moderna e contemporanea che la fondazione del Museo Spagnolo aveva cominciato a mettere insieme alla fine dell'Ottocento.
Molto interessante. Le istruzioni per l'uso, le dimensioni del museo, basta una mezza giornata o ci vuole il giorno intero?
Allora, il museo è molto grande, io ci sono stata forse 10-15 anni fa, quindi immagino che sia un po' cambiato rispetto alla volta che l'ho visitato, anzi addirittura ho letto che stanno rinnovando adesso proprio e riallestendo la collezione, e quella definitiva sarà aperta nel 2028, quindi è sempre, c'è questa continua trasformazione del museo. È molto grande, però ci sono alcuni punti salienti che vanno assolutamente visti. Non so se te l'hai mai visitato, Jimmy.
No, a Madrid ci sono altri musei più famosi e quindi questo mi è sfuggito, ma vale la pena. Cosa c'è? Quali opere d'arte ci sono di quelle più famose?
Allora, direi che ne vale assolutamente la pena, perché l'opera più famosa della collezione è la Guernica di Pablo Picasso.
Ah, ecco dov'era. Mannaggia.
Esatto.
Faccio mea culpa, perché avrei dovuto saperlo.
Ci sono però anche tantissime altre opere, ecco, importanti. C'è anche una delle opere, quelle più famose di Pablo Picasso, del periodo blu, Donna in blu, però ci sono anche tantissime opere ovviamente di artisti contemporanei spagnoli, perché la collezione si incentra ovviamente sull'arte contemporanea spagnola e su quello dell'America Latina. Quindi ci sono Salvador Dalí, Juan Miró e tantissimi altri che sono un pochino nomi meno noti, però c'è anche per esempio Roy Lichtenstein, Francis Bacon, Lucio Fontana, Kandinsky, quindi insomma è una collezione molto vasta.
Imperdibile questo museo, allora.
Esatto,
imperdibile.
Sì. Se volete visitarlo, vi consiglio appunto di andare ovviamente a vedere la Guernica, alcune delle opere contemporanee più importanti, se avete appunto poco tempo. Se invece volete godervelo, ci sono, mi sembra, 4 piani, è veramente vasto, c'è anche una terrazza, ci sono sculture d'arte contemporanea all'esterno, quindi ecco, potete dedicarvi anche una giornata.
Quindi l'indicazione è andare la mattina, guardare le cose più importanti, fare un pranzo e poi continuare a girare per gli altri piani del museo.
Una cosa però anche bella del museo, quanto io c'ero stata ad agosto con delle mie amiche, e una cosa molto bella è che quando sono entrata, visto che non è tanto conosciuto appunto ai turisti che visitano la città, devo dire che quando sono entrata nella sala della Guernica era quasi vuota, quindi comunque hai questa sensazione molto bella di immergerti, è molto grande anche l'opera, quindi di immergerti e stare a tu per tu senza troppi turisti intorno, ecco.
Però bisogna considerare che ci sei andato 10-15 anni fa, nel frattempo potrebbe essere successo qualcosa per cui lo hanno inserito nell'itinerario principale. Grazie, altre indicazioni su questo museo? L'edificio, che cos'è? È un palazzo storico, arte moderna, che cos'è?
Allora, è un palazzo storico che poi hanno degli architetti spagnoli hanno restaurato e ripensato appunto gli spazi della struttura. Una cosa molto divertente che ho scoperto proprio di questa puntata è che era un ospedale del XVIII secolo che poi rimase vuoto fino agli anni 60, e quando hanno cominciato questi lavori di ristrutturazione hanno trovato i resti mummificati di tre suore in una delle cappelle.
Oh mamma mia, che divertente e macabro questo dettaglio.
E quindi si dice che ci sono dei fantasmi.
Bene, grazie Giulio Spisso da New York, alla prossima settimana, buona giornata.
Ciao a tutti, grazie, buona domenica. Let me stay.
See, I wrote most Born to Run on the piano, which is why the whole record was really written on my aunt's little Aeolian piano.
Wow.
And so that's why all the songs have... dressways like a vision, she dances across the porch as a radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me on again. I just can't face myself alone again. All written on the piano, you know. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared, you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. Ain't a beauty, but hey, you're alright. Well, that's alright with me. Beneath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers. Throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I'm no hero, that's understood. All redemption I can offer is beneath this dirty hood. With a chance of making good somehow, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, tonight's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the tracks. Oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, Thunder Road, oh, Thunder Road, Thunder Road. We can make it if we run.
The Boss, The Boss, solo la sua voce e il suo piano. Allora, siamo in chiusura, c'erano diversi commenti alcuni meriterebbero un po' più di attenzione, un po' più di tempo soprattutto. Questo era, se non sbaglio, Marco che praticamente criticava l'articolo del Corriere in cui praticamente diceva che il fatto di non portare i cellulari a scuola, dicevo, il Corriere sta funzionando. Marco diceva dipende dai dirigenti, no? In alcuni, come per esempio il Castelnuovo, il Sassetti Peruzzi, con armadietti dedicati personali, armadietti personali per gli studenti, quindi si prestano al controllo dove c'è la trasgressione, quindi ci sono delle azioni ammonitorie. In altri invece non ci sono questi controlli, e quindi non stanno effettivamente funzionando. E quindi vabbè, tutto sommato una critica, tutto finto, tutto sbagliato, conclude Marco. Quindi non era una critica all'articolo del Corriere. Poi vediamo un po' per quanto riguarda i giochi, questo articolo che leggevo, che sono tornati di gran moda i giochi da tavolo. E si chiede Laura, ma anche gli scacchi e le carte contro come giochi da tavolo? Tecnicamente no, i giochi da tavolo sono proprio tipo il Monopoli, il Risico, quindi non credo che nell'indagine sia stato chiesto degli scacchi o del giochi delle carte. E poi invece vediamo un po', Renzo ci dice 67 anni e gioco sempre giochi da tavolo, principalmente con mia moglie, per cui giochi da due, Risico superato, ci sono molti giochi dove la fortuna è minima e contano le strategie. Potevi citarne qualcuno però. Poi invece c'è Gasperi che chiede ma come le avrei mangiate tutte quelle bietole che hai raccolto? Ma il mio piatto preferito con le bietole e fagioli, con i fagioli qui d'estate ero in Calabria e quindi c'è una cultura del fagiolo nostrano molto più o meno come quella di Firenze, però credo che i fagioli calabresi siano più buoni, questo perdonatemi, ma siano più buoni dei fagioli toscani, fagioli soprattutto alcune zone, c'è proprio una cultura del fagiolo incredibile. E poi Daniele da Pisa, il Reina Sofia ha video molto interessanti d'epoca sul periodo della guerra civile spagnola, è gratuito per insegnanti non solo spagnoli, quindi gli insegnanti non pagano, di tutto il mondo. Interessanti anche le mostre temporanee, informazioni risalgono a qualche anno fa ma credo che siano ancora attuali. Grazie Daniele, che è praticamente d'accordo con la descrizione che ci ha fatto la nostra Giulia. Io gioco con mio figlio principalmente a Trivial o Machiavelli. Grazie, è vero, guardate che i dati sono veramente interessanti, li ho letti prima, magari ci torneremo un'altra volta, ma siamo in chiusura, sono le 12:57, quindi mandiamo l'ultimo brano e vado a pranzo e naturalmente vi do appuntamento domani mattina alle 6 in punto, per tutti quelli che si svegliano presto. Segnalo anche il blurb più o meno intorno alle 7:45. A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Stai ascoltando Controradio.